Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Un fiore per Denise, centinaia di persone stasera ricordano la figlia di Lea Garofalo al giardino intitolato alla donna simbolo della lotta alle mafie a Milano. Forza Italia proporrà agli alleati il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago come candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali. Lo ha detto il vice premier Tajani, frena la Lega, ma anche Ignazio La Russa che dice per Milano in lizza Perego, Lupi e Sardone. Costruttori e funzionari comunali in buona fede perché si sentivano legittimati dalle prassi del comune, depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione per la costruzione di Torre Milano. Un fiore per ricordare Denise e sua madre, Lea Garofalo. Tantissime persone a Milano hanno risposto all'appello a ritrovarsi stasera al giardino di Viale Montello, intitolato a Lea Garofalo, e a portare un omaggio alle due donne simbolo della lotta alle mafie, all'indomani della notizia della morte di Denise. Noi ci colleghiamo in diretta con il giardino di Viale Montello a Milano, dove c'è Alessandro Principe. Alessandro, a te.
Il giardino Lea e Denise, da oggi si chiama così questo piccolo parco raccolto. Qualcuno ha aggiunto a pennarello sulla targa il nome di Denise. Il palo che la sorregge adesso qui è un albero fiorito di dettine e dettine, di rose margherite, di girasoli, di iris, di piantine appoggiate alla base. Tutto attorno un cerchio che si è formato spontaneamente, che è un abbraccio di centinaia e centinaia di persone, un abbraccio composto e commosso. Anche i ragazzini del campetto di basket posano per un attimo il pallone e vengono a vedere che succede. Ci sono il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, c'è Don Ciotti, c'è Nando Dalla Chiesa, ci sono i giovani, i ragazzi e le ragazze di Libera. E tanta, tanta gente, più di uno piange, alcuni si abbracciano. La storia tragica di Denise e di Lea sa di sconfitta, c'è anche questo in quelle lacrime, ma sa anche di qualcos'altro. Il giardino, questo palo fiorito sono un promemoria di libertà e di una città, Milano, che oggi ha dimostrato di esserci e di crederci.
Grazie ad Alessandro Principe. Il Comune di Milano ha fatto sapere che ricorderà Denise con una cerimonia cittadina il prossimo 26 settembre. La storia di Denise, di Lea Garofalo, è entrata nella storia recente della città, è diventata un esempio di coraggio, di ribellione alla violenza mafiosa dell'Andrangheta e al patriarcato. Questo è il ricordo di Ilaria Ramoni, avvocata che ha rappresentato Denise durante il processo per l'omicidio di Lea Garofalo.
Denise era una persona sicuramente molto forte, forte con picchi anche di profonda fragilità ovviamente. Se non fosse stata una persona forte non sarebbe riuscita a portare avanti la voglia di verità e di giustizia che ha visto portare avanti dalla madre, non avrebbe avuto il coraggio di sostenere quello che ha sostenuto in udienza, di sostenerlo con l'orgoglio e la dignità di una persona che sapeva di essere nel giusto. Penso che la sua storia, come quella di sua mamma, anche non volendolo, anche indirettamente, anche per chi magari non l'ha conosciuta direttamente, ha segnato profondamente le vite di chi comunque in qualche modo gli è stata vicina. Ero molto giovane e ho avuto sicuramente in questo dramma l'indubbio onore di poter affiancare la collega Enza Sarando in questo percorso anche giudiziario che è stato forte, impegnativo da tutti i punti di vista e ha insegnato molto anche per far capire che dietro una norma, dietro a un'interpretazione giuridica, dietro a quello che poi avviene nelle aule giudiziarie ci sono le persone, ci sono le storie, ci sono le vite, non ci sono i casi.
Denise Garofalo negli ultimi anni viveva vicino a Roma. Per accertare le circostanze della sua morte, la procura di Velletri ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Il suo telefono cellulare è stato sequestrato per essere analizzato, per i risultati bisognerà aspettare i prossimi giorni. Il compagno di Denise sarà ascoltato da chi indaga per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Ci spostiamo a Lodi, Forza Nuova ha dato appuntamento stasera per un'iniziativa nel nome della sicurezza. Le realtà democratiche e antifasciste risponderanno a partire dalle 20.30 con una contromanifestazione. Sentiamo Fausto Durante della CGIL di Lodi.
Forza Nuova organizza per stasera una manifestazione che ha come slogan l'imperativo reagisci. Ora non si capisce bene a che cosa si dovrebbe reagire, ma insomma, conoscendo l'organizzazione che sta promuovendo questa iniziativa, è facile pensare al tema della presenza di immigrati, del contrasto alla presunta invasione di persone che vengono da altri paesi nei nostri territori. È scattato un moto di indignazione di fronte a questa provocazione di Forza Nuova. Noi abbiamo chiesto al prefetto di tenere in conto non il tema della libertà di manifestare, questo è garantito dalla Costituzione, il tema della peculiarità di questa organizzazione, di Forza Nuova, che è la stessa organizzazione che si è resa protagonista dell'assalto, del saccheggio, della devastazione alla sede nazionale della CGIL a ottobre di qualche anno fa. Noi faremo la nostra parte per dimostrare che c'è una Lodi antifascista e democratica, progressista, che non accetta queste provocazioni e che rifiuta il linguaggio dell'odio, della violenza, della tensione tra i cittadini della città.
Proteste delle opposizioni al Pirellone, dove Lega e Fratelli d'Italia hanno autorizzato un convegno dal titolo Con i danneggiati da vaccino, un convegno apertamente novax, hanno denunciato i consiglieri regionali di centrosinistra. Patron dell'iniziativa, il presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Emanuele Monti, della Lega, di cui il centrosinistra ora chiede le dimissioni. Offriremo ai nostri alleati come candidato di Milano Matteo Perego di Cremnago, parlamentare di lungo corso, manager milanese. Quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ufficializzando i rumors degli ultimi giorni. Frenano la Lega e Ignazio La Russa. Il presidente del Senato dice in lizza ci sono Perego, Lupi e Sardone. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
Lunedì l'incontro tra i segretari milanesi della coalizione potrebbe sbloccare l'impasse nel centrodestra, ma non è detto perché la scelta del candidato sindaco a Milano dipende da equilibri nazionali, in uno scacchiere più ampio dove ogni partito vuole piazzare le sue pedine. Al momento si prosegue con stop and go. Forza Italia negli ultimi giorni sembra accelerare e ha lanciato il nome di Matteo Perego di Cremnago. Il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi, piacerebbe al ministro Crosetto e avrebbe ottenuto anche il beneplacito di Giorgia Meloni. Due problemi. Il primo, convincere Ignazio La Russa a rinunciare alla candidatura del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il secondo, ottenere il via libera dalla Lega. Il carroccio, che ha frenato sull'ipotesi Cremnago, ha in testa altri nomi, civici come Giovanni Terzo e Alessandro Spada, o politici, e allora la proposta sarebbe la vice segretaria federale Silvia Sardone, che non dispiace nemmeno un pezzo dei meloniani milanesi. Ma Salvini potrebbe fare un passo indietro se ottenesse per suoi candidati altri comuni che andranno al voto, o ancor meglio, la promessa di poter candidare di nuovo un leghista al Pirellone nel 2028. Difficile però che la Presidente del Consiglio glielo conceda. L'obiettivo primario per la coalizione è evitare un Bernardo II, ossia trovare un candidato all'ultimo momento, senza avere la possibilità di fare campagna elettorale.
Sono state depositate oggi le motivazioni della prima sentenza dei processi per l'urbanistica milanese, quello per la costruzione di Torre Milano, che ha visto l'assoluzione di tutti gli imputati. Roberto Maggioni.
Non è stato dimostrato alcun accordo illecito tra costruttori e funzionari comunali per ottenere titoli edilizi irregolari. Lo scrive la giudice milanese Paola Bragione nelle 119 pagine di motivazioni della sentenza relativa al grattacielo Torre Milano di via Stresa, sentenza che il 16 giugno ha assolto tutti gli 8 imputati, costruttori, progettista, ex dirigenti e funzionari del comune, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza riconosce l'esistenza di elementi oggettivi di abuso alla luce degli orientamenti più recenti, ma sottolinea che il contrasto interpretativo si è chiarito soltanto dopo il 2023, mentre Torre Milano fu realizzata tra il 2021 e il 2022. Da qui l'assoluzione per la mancanza dell'elemento soggettivo, sia doloso sia colposo, non fu provata né la volontà di eludere le regole né una negligenza imputabile agli accusati. Per la giudice il processo comunque evidenziato una diffusa incertezza interpretativa sulle norme edilizie. Tra gli assolti Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune di Milano, e i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, la PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne fino a 2 anni e 4 mesi, atteso il ricorso in appello della Procura La sentenza dice inoltre che Torre Milano rispetta anche le distanze e non ha tolto sole né vista ai residenti e che i costruttori hanno versato oneri di urbanizzazione in misura piena.
Più di 40 mostre dal prossimo autunno alla fine del 2027. Stamani a Palazzo Marino è stato presentato il programma delle nuove esposizioni nei musei civici e nelle sedi del Comune di Milano. Sentiamo Tiziana Ricci.
Come di consueto, dopo le vacanze viene illustrato il programma espositivo del Comune. Da Palazzo Reale al PAC, dalla GAM al Museo del Novecento, dal Castello Sforzesco a Palazzo Morando, dal Casvo alla Fabbrica del Vapore. Si comincia con Dalì e la Moda, poi arrivano i Bruegel, Picabia, per la fotografia Carla Cerati e Inga Morat, l'artista indiana Shilpa Gupta e tanti altri, tra cui spiccano Giacometti, Munari, Anselmo e nell'autunno del 2027 Leonardo e la sua influenza in Europa. Al padiglione d'arte contemporanea, appunto contemporaneo, e dunque non solo grandi maestri della storia dell'arte. L'assessore alla cultura si è detto soddisfatto da più di 1 milione di visitatori in 8 mesi e da 1.700.000 lo scorso anno. Ha assicurato l'apertura della BEC, la Biblioteca Europea, per la prossima primavera, così come l'apertura della Sala delle Asse al Castello Sforzesco dopo un lungo restauro. Resta il Museo del Novecento che raddoppia.
Per il Novecento è partito, la ditta si è presentata in cantiere, un cantiere molto complesso e molto delicato, in Piazza del Duomo. Ora, l'ha detto anche il sindaco in apertura, purtroppo non saremo noi in questo mandato, andiamo al 28.
Gli appuntamenti culturali del fine settimana con Iera Rubini.
Non possiamo non ricordare che sabato alla Cascina Cuccagna verrà proiettato il video di studio Azzurro dedicato ai 50 anni di Radio Popolare alle 18.30, mentre vi ricordiamo che a Milano a partire da oggi per tutto il weekend Fuori Cinema 2026 con tanti film nuovissimi sullo schermo e interviste con i protagonisti in luoghi vari. E poi ancora grande festa domenica pomeriggio al Teatro Munari, dove un anfiteatro all'aperto è stato creato dal Teatro del Burato per organizzare altri eventi per giovanissimi e non solo. E per tutto il lungo weekend Roberto Bolle torna con il suo On Dance, con tanti appuntamenti che poi culminano a Parco Sempione al Castello con le centinaia di ballerini che eseguiranno una coreografia. Il Tempo delle Donne alla Triennale, anche qui per tutto il weekend, con ospiti molto variabili di tanti appuntamenti. E poi il Festival Immersioni che prosegue al Piccolo Teatro Grassi, in particolare l'appuntamento con il premio Annoni domenica mattina alle 10.30. Per la classica i solisti veneti, tra l'altro in memoria del maestro Attanasio, saranno in luoghi diversi, in particolare a Villa Necchi Campiglio nel programma di musica classica della Villa.
Il meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Domani tempo soleggiato, salvo qualche banco nuvoloso irregolare di primo mattino, specialmente sulle prealpi ed alta pianura e in graduale dissolvimento. Temperature massime senza variazioni rilevanti, attese da 24 a 27 gradi. Domenica su tutto il nord Italia tempo soleggiato con solo qualche passaggio di nubi alte nel tardo pomeriggio e sera, ma ovunque asciutto. È tutto, vi saluto e vi auguro un buon fine settimana.
Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione che torna lunedì mattina alle 7.15. Una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto da Roberto Maggioni, Chiara Manetti e da Luca Parena.